Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Conclusa a Doha la nuova tornata di colloqui per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Stati Uniti, Egitto e Qatar si dicono ottimisti, ma intanto nell'enclave palestinese si continua a morire. Non è migliore la situazione in Cisgiordania, dove un attacco israeliano ha provocato un morto e svariati feriti. Nel frattempo in Est Europa continua l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk, dove Kiev per la prima volta sta impiegando armi occidentali, mentre negli Stati Uniti l'elettorato democratico guarda con speranza e curiosità al programma economico che Kamala Harris ha presentato nel suo comizio a Raleigh, in North Carolina. Nella maggioranza è polemica per il progetto di far uscire dal carcere fino a 7.000 detenuti condannati a pene inferiori a un anno per reati minori. A far discutere è anche un altro caso, quello di due giornalisti Rai che potrebbero essere messi sotto processo dalla Russia per il reportage realizzato nella regione di Kursk, ora sotto attacco ucraino. All'ipotesi di che un simile scenario si concretizzi e a che cosa significa tutto questo, dedicheremo il nostro spazio di approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo venerdì 16 agosto 2024. In primo piano quello che accade in Medio Oriente. Il cessate il fuoco a Gaza non è mai stato così vicino. Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo la conclusione dei colloqui di Doha in Qatar, in quello che sembra essere un clima positivo. Secondo i mediatori di Stati Uniti, Egitto e proprio Qatar, che hanno rilasciato un documento congiunto, si potrebbe arrivare a un accordo già la prossima settimana con un nuovo round di negoziati più tecnici. Più volte in precedenza abbiamo sentito parole ottimiste che non si sono però mai tramutate in qualcosa di concreto. Per questo è importante rimanere cauti, ma possiamo cercare di capire cosa è successo in questi due giorni di negoziati e provare quindi a leggere tra le righe. Lo facciamo con Shawky Senusi, che ci ricapitola quello che è accaduto oggi.
Dopo 36 ore di colloqui, gli Stati Uniti hanno presentato a sorpresa una proposta a ponte a Hamas e Israele per colmare i divari rimanenti in modo da consentire una rapida attuazione dell'accordo. Non conosciamo ancora i contenuti di questo compromesso basato sul piano Biden, che è stato, ricordiamo, più volte emendato in questi mesi da Israele e Hamas. Secondo la Casa Bianca, la nuova proposta è coerente con il piano Biden e la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza. La base è questa. Entrambi prevedono un cessate il fuoco e un accordo di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, oltre all'accesso agli aiuti umanitari. L'iniziativa americana è appoggiata da Qatar e Egitto, che sono considerate tra le principali potenze arabe nella regione e che hanno un'enorme influenza su Hamas. I tre paesi mediatori hanno quindi pubblicato una dichiarazione congiunta dove si sono molto sbilanciati. I colloqui a Doha su Gaza, leggo, sono stati seri, costruttivi e sono stati condotti in un'atmosfera positiva. E siccome si sono sbilanciati, ci hanno messo la faccia, pretendono una risposta positiva da parte di Israele e di Hamas. Da qui il loro monito: non c'è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi. È tempo di rilasciare gli ostaggi e detenuti, iniziare il cessate il fuoco, attuare questo accordo. E poi ancora: il percorso è ora tracciato per quel risultato, cioè un cessate il fuoco definitivo, salvando vite, portando sollievo alla popolazione di Gaza e allentando le tensioni regionali. Tradotto, il più grosso è stato fatto, ma ci sarà da lavorare nei prossimi giorni sui dettagli. La dichiarazione afferma che gli alti funzionari si incontreranno al Cairo prima della fine della prossima settimana, nella speranza di raggiungere un accordo basato sui termini stabiliti oggi, ma come dicevo all'inizio non conosciamo ancora i contenuti di questo compromesso.
Vediamo a questo punto quali sono state le reazioni al piano e ai colloqui che si sono conclusi oggi.
La prima era nel titolo e quella di Joe Biden: cessate il fuoco a Gaza non è mai stato così vicino, ancora non siamo arrivati alla tregua ma siamo più vicini di 3 giorni fa, cioè prima di questi colloqui. Quindi parla di progressi importanti in queste giornate. L'ottimismo di Joe Biden però contrasta con i segnali che arrivano da Gaza e da Tel Aviv. La leadership di Hamas e il governo israeliano hanno accolto con freddezza l'appello di Doha. La cautela comunque sta nelle cose, perché ci sarà molto da lavorare, come abbiamo detto, sui dettagli nel prossimo round al Cairo. Nel frattempo Egitto e Qatar hanno il compito di fare pressioni su Hamas. Sulla trasponda Joe Biden punta moltissimo sulla missione in Israele del segretario di Stato Antony Blinken, che lunedì incontrerà Netanyahu. L'alternativa, come fa capire il comunicato, in caso di fallimento, è l'aumento delle tensioni regionali con un possibile attacco iraniano contro Israele.
Mentre si parla di negoziati sul campo, però, la situazione è sempre più disperata non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Si moltiplicano infatti in queste ore le condanne internazionali al pogrom condotto dai coloni israeliani in un villaggio vicino a Khal Kilia, in Cisgiordania, che ha provocato un morto e diversi feriti. La violenza con cui è stato condotto l'attacco ha sconvolto l'opinione pubblica, ma attacchi di questo tipo ai civili palestinesi sono di fatto all'ordine del giorno. Abbiamo raggiunto al telefono a Tel Aviv Lorenzo Cremonesi.
I coloni quotidianamente in Cisgiordania attaccano i villaggi, ammazzano, rubano, fanno quello che vogliono. Generalmente uccidono gli animali, se possono, distruggono gli uliveti, distruggono le proprietà, la terra, per loro importante la terra. Addirittura non qui, ma nel passato hanno avvelenato le fonti d'acqua, le sorgenti, per rendere invivibile quel posto. Queste cose le hanno sempre fatte, comunque negli ultimi 15 anni, 20 anni le hanno fatte continuamente. Direi l'elemento nuovo dal 7 di ottobre è che oggi si sentono rinforzati e sono messianici, quindi lo vedono un po' come la fine dei tempi, come se Dio lo volesse. È un Hamas all'incontrario, è un Hamas ebraico, quindi si sentono, sono religioso nazionalisti, si sentono sostenuti dalla divinità, da Dio, e in nome di Dio si fanno le cose, si compiono i delitti più efferati. Ci sono ormai unità dell'esercito penetrate ai massimi livelli generali dal mondo dei coloni, gli stessi che 20 anni fa plaudivano la morte di Rabin, non dimentichiamolo mai, Yitzhak Rabin, l'uomo del processo di pace, è stato assassinato da quelle stesse forze che oggi governano in Israele. Quindi siamo al non compromesso, al non negoziato, alla rivendicazione di uno Stato unico e alla legittimità della Nakba, dell'espulsione dei palestinesi e del fare in modo che nei territori occupati non possa mai nascere uno Stato palestinese indipendente in parallelo ad Israele.
Veniamo a quello che succede in Est Europa, alla guerra in Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha riunito oggi il Consiglio di sicurezza per discutere nuove soluzioni tecniche da usare nel conflitto. L'avanzata russa non si ferma. A Pokrovsk, nel Donetsk, le autorità militari ucraine hanno invitato i civili ad accelerare l'evacuazione dalla città. L'esercito russo, hanno detto, sta avanzando a ritmo sostenuto. Non si ferma nemmeno l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, dove sono state conquistate 82 località. Oggi il consigliere presidenziale ucraino, Mikhailo Podolyak, ha fatto sapere che l'incursione a Kursk è mirata a convincere la Russia a impegnarsi in un giusto processo di negoziazione. Nella sua avanzata l'Ucraina ha utilizzato anche armi occidentali, ma quanto incidono nel conflitto in corso? Lo abbiamo chiesto a Guido Limpo, giornalista del Corriere della Sera.
Kiev ha un arsenale misto, a parte armi che sono di concezione sovietica, armi che sono state prodotte dalla sua industria e poi tutta una componente che è arrivata grazie agli aiuti dell'Occidente, un aiuto massiccio da parte degli americani, dell'Unione Europea, ma anche di molti altri paesi. Le armi occidentali rivestono una parte dell'arsenale, non tutta, però sono armi, alcune diciamo neanche troppo sofisticate, dei carri armati, dei blindati, non sono così sistemi rivoluzionari. Ci sono però alcuni missili, alcuni sistemi a lungo raggio invece che aggiungono qualità e quantità alla forza dell'Ucraina. E sono armi che Mosca teme particolarmente, perché sono quelle armi con le quali Kiev può colpire a distanza gli obiettivi russi, mentre in passato non aveva questi mezzi e per la Russia era più facile ed è ancora più facile condurre bombardamenti massicci sulle città dell'Ucraina. E quindi in questo modo non dico che si stabilisce una parità, ma insomma gli ucraini hanno qualche mezzo in più per rispondere alla supremazia del Cremlino. E nel lungo termine l'arsenale ucraino andrà in una direzione, cioè con caratteristiche sempre più occidentali, per una semplice ragione di logistica, no? Di forniture. L'Ucraina ha diversi problemi: il primo è di avere una scorta sufficiente, la seconda è di avere munizioni sufficienti. Grazie all'Occidente ha colmato questo gap.
Restiamo ancora all'estero, ma ci spostiamo negli Stati Uniti. Kamala Harris ha tenuto infatti un importante discorso, il primo di questo tipo dall'inizio della sua campagna elettorale dopo il passo indietro di Joe Biden. La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti durante il suo comizio alla Carolina nel Nord ha presentato i punti chiavi del suo programma economico, concentrandosi soprattutto su come intende combattere le grandi aziende e ridurre i costi dei beni di prima necessità come cibo, casa ed educazione dei figli. Secondo gli analisti politici non sarà un programma totalmente nuovo, ma una ripartenza da quanto fatto da Biden. Ricordiamo poi che la convention dei democratici inizierà lunedì prossimo. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie lancia un allarme nel continente per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie. Il centro ritiene molto probabile che si verifichino più casi importati di Mpox e raccomanda quindi ai paesi europei di rafforzare la preparazione contro l'epidemia causata da questo virus. Intanto l'azienda danese Bavarian Nordic, produttrice del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, ha chiesto all'Agenzia Europea del Farmaco l'autorizzazione per l'uso negli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Attualmente infatti il vaccino è approvato solo per le persone di età superiori ai 18 anni. Passiamo adesso alla politica italiana. Nella maggioranza si apre infatti una nuova polemica, anzi accade direttamente all'interno del governo. L'epicentro è il Ministero della Giustizia. Da ambienti ministeriali è trapelata infatti la notizia che il governo starebbe lavorando a un progetto per far uscire dal carcere, mandandoli ai domiciliari, i detenuti che abbiano da scontare pene inferiori a un anno per reati minori. Si tratterebbe di non poche persone, fino a 7.000. Poi il sottosegretario Delmastro, uno dei falchi di Fratelli d'Italia, ha smentito. Non è nei piani del governo, ha detto. Siamo di fronte allo stesso schema dello scontro sullo Ius Culture e a uno schema simile alle schermaglie recenti in materia economica. Abbiamo chiesto a Stefano Anastasia dell'Associazione Antigone una valutazione nel merito di un progetto che i giornali hanno definito svuota carceri.
Stiamo parlando di 7-8.000 persone, non sono poche, non sono quanto sarebbe necessario, perché sappiamo che abbiamo un sovraffollamento superiore di circa 14-15.000 persone, però sarebbe in questo caso sì un intervento significativo. Il punto è che queste voci parlano di una detenzione domiciliare per i condannati fino a un anno, oppure con i residui di pena fino a un anno, se non fosse che questa misura già esiste nell'ordinamento, cioè già è possibile che le persone che sono condannate a meno di un anno di pena o che stanno scontando l'ultimo anno di pena possano andare in detenzione domiciliare o possano andare in affidamento in prova al servizio sociale. Il problema è che non ci vanno perché non hanno le risorse per andare in detenzione domiciliare, cioè perché non hanno domicilio, il loro domicilio non viene ritenuto idoneo, o perché ci sono orientamenti più restrittivi da parte della magistratura di sorveglianza. Ora, il governo chiaramente non può intervenire sulle decisioni e gli orientamenti della magistratura di sorveglianza, però per esempio a sostenere la possibilità di reinserimento di persone a fine pena, questo sì si può fare, e magari sostenendo gli sforzi che possono fare gli enti locali e gli enti territoriali per dare una opportunità di reinserimento alle persone che sono a fine pena.
Come anticipavamo in apertura, dedichiamo l'approfondimento di questa sera alle indiscrezioni diffuse attraverso un canale Telegram russo che avrebbe riferito della possibilità che Mosca metta sotto processo due giornalisti RAI per un reportage realizzato nella regione di Kursk. Usgrai e Federazione Nazionale Stampa Italiana hanno diffuso un comunicato congiunto. Il giornalismo non è un crimine, scrivono i sindacati, che definiscono inaccettabile l'ipotesi di un procedimento penale nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini, della RAI appunto. In serata, intorno alle 20, la Russia ha convocato l'ambasciatrice italiana a Mosca per protestare contro il presunto ingresso illegale da parte dei due reporter. Commentiamo allora queste notizie con la nostra ospite di questa sera, la segretaria generale della FNSI, Alessandra Costante.
È sicuramente una vicenda di guerra, strana per la concezione che abbiamo noi europei, noi italiani, della libertà di informazione, probabilmente molto meno strana per un paese come la Russia in cui la libertà di informazione non c'è. Dopodiché i giornalisti di tutto il mondo, lo abbiamo anche scritto insieme a Usigrai, che è il sindacato di base della RAI, i giornalisti non hanno bisogno di autorizzazioni preventive o di permessi per fare il loro lavoro. In questo caso i due colleghi erano due colleghi embedded, entrati insieme alle forze ucraine e Russia, e quante volte tutti i giornalisti italiani, tutti i giornalisti del mondo hanno fatto servizi embedded con le forze di polizia, con i soccorritori, non ci vedo nulla di strano, chiaro. Ragiono con la mia mentalità, che è la mentalità di una giornalista italiana, di abituati a una libertà di stampa, anche se in Italia è sempre meno forte, e non certo con il metro della Russia. Penso che il nostro governo dovrà mobilitarsi e dovrà chiedere spiegazioni alla Russia di questa situazione, anche perché i colleghi è giusto che possano continuare a fare il loro lavoro senza correre rischi.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, partiamo dal tennis con i Master 1000 in corso a Cincinnati. Jannik Sinner avanza ai quarti di finale dopo il forfait del suo avversario, l'australiano Jordan Thompson. Si attendono invece i risultati definitivi che avranno gli altri azzurri in campo: Flavio Cobolli contro il numero 5 al mondo, il polacco Urkacz, e Jasmine Paolini che affronta la russa Andreeva. Sul fronte motori, quello che sta per aprirsi sarà un weekend di MotoGP con il Gran Premio d'Austria, dove Francesco Bagnaia oggi è volato nelle qualifiche sul circuito di Spielberg, dove la gara ufficiale si correrà domenica alle 14. Domani invece riparte ufficialmente anche la Serie A. L'Inter campione d'Italia esordisce in casa del Genoa alle 18.30, stesso orario in cui scenderanno in campo anche Parma e Fiorentina. Alle 20.45 invece altri due match, Milan-Torino ed Empoli-Monza. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.